Ciao, sono Leonardo. Benvenuti al podcast di 9NR3. Oggi riassumerò e recensirò il libro. Pubblicato originariamente nel 1989 e disponibile in italiano nell'edizione Venexia del 2008. Il linguaggio della Dea è un ampio saggio di archeomitologia, nel quale l'archeologa Marija Gimbutas interpreta il repertorio simbolico dell'Europa, paleolitica e neolitica, attraverso più di 2000 immagini di statuette, ceramiche, incisioni, tombe e oggetti rituali. L'autrice propone che segni apparentemente decorativi costituiscano tracce di una visione religiosa imperniata su una divinità femminile connessa a nascita, morte, fertilità e rigenerazione. Il libro non è una narrazione lineare, né un'introduzione semplice alla preistoria. È soprattutto un'opera di classificazione visiva e di sintesi, interpretativa, costruita collegando archeologia, iconografia, miti comparati e tradizioni popolari. Il suo obiettivo è rendere leggibile un patrimonio di simboli precedente alla scrittura e riconsiderare il ruolo del femminile nell'Europa antica. Le conclusioni generali di Gimbutas restano discusse nella ricerca archeologica, ma l'ampiezza documentaria dell'opera ne mantiene intatto il rilievo storico e culturale. JTI darò i punti chiave di questo libro. Primo, un lessico simbolico preistorico oltre la scrittura. Il nucleo metodologico del libro è l'idea che le comunità preistoriche comunicassero concezioni religiose e cosmologiche mediante un sistema ricorrente di immagini, forme e combinazioni di segni. Gimbutas non tratta quindi le statuette e i motivi su vasi o superfici come semplici ornamenti, li raggruppa in famiglie visive, zigzag, spirali, meandri, triangoli, chevron, segni vulvari, occhi, mani e figure ibride, e ne cerca le ricorrenze in aree, materiali e periodi differenti. L'argomento è significativo perché sposta l'attenzione dall'oggetto isolato alla serialità, un simbolo acquista peso interpretativo quando compare ripetutamente in contesti funerari, domestici o rituali e in associazione con altri elementi. Per Gimbutas, questo repertorio rimanda soprattutto ai cicli del divenire, della trasformazione e della continuità tra vita e morte. Il volume rende perciò visibile quanto l'archeologia dipenda dall'interpretazione. I manufatti non parlano da soli, ma richiedono criteri per passare dalla forma al possibile significato. È anche il punto più controverso del suo progetto. Molti studiosi riconoscono il valore eccezionale della raccolta iconografica, ma giudicano meno dimostrata l'attribuzione di un senso univoco e paneuropeo a segni spesso ambigui. Leggere il libro criticamente significa apprezzarne il metodo comparativo, senza confondere un'ipotesi interpretativa con una decifrazione definitiva. Secondo, la grande Dea come figura di nascita, morte e rigenerazione. Gimbutas propone che molte immagini dell'Europa antica convergano attorno a una grande Dea, non riducibile a una divinità esclusivamente materna o benevola. La sua figura funzioni apparentemente opposte generazione, nutrimento, protezione, morte, dissoluzione e ritorno della vita. Questa articolazione è essenziale perché evita di leggere la Dea soltanto attraverso l'idea moderna di fertilità. Nella prospettiva dell'autrice, la nascita e la sepoltura appartengono a un medesimo ciclo. Per questo gli oggetti e le immagini connessi al corpo femminile, ai semi, agli animali, alle acque e alle tombe possono essere messi in relazione con una cosmologia della rigenerazione. Le rappresentazioni di vulve, triangoli pubici e donne partorienti, largamente presenti nel libro, vengono considerate segni della potenza creativa e della soglia tra mondi. Anche tombe dalla forma assimilabile a un grembo o deposizione in posizione fetale sono lette in questa chiave ciclica. Il merito dell'impostazione sta nell'insistere sul fatto che la religiosità preistorica, se esistette in forme coerenti, non può essere separata dai ritmi biologici e stagionali. Il limite è che l'identificazione di una singola grande divinità dietro simboli molto distanti nel tempo richiede inferenze che non sempre possono essere verificate archeologicamente. Il libro va quindi inteso come una potente sintesi interpretativa, non come una prova conclusiva di un culto uniforme. Terzo, l'Europa antica e l'ipotesi di una società non androcentrica. Il quadro storico più noto associato a Gimbutas è quello dell'Europa antica, cioè delle culture neolitiche europee anteriori alle trasformazioni che l'autrice collega alle migrazioni o invasioni indoeuropee tra il IV e il III millennio a.C. In linguaggio della dea, il simbolismo femminile viene posto in rapporto con un'organizzazione sociale che Gimbutas descrive come maggiormente orientata alla cooperazione, alla continuità agricola, alla parentela matrilineare o matrifocale e a strutture meno gerarchiche di quelle successive. Il punto importante è la distinzione, spesso trascurata, tra centralità del femminile nel linguaggio religioso e prova di un effettivo matriarcato. La prima è ciò che il repertorio figurativo rende più immediatamente plausibile. La seconda è una ricostruzione sociale più ampia e assai più difficile da dimostrare. L'autrice usa la presenza di figurine femminili, attività produttive e simboli della fertilità per sostenere una revisione delle immagini tradizionali della preistoria, spesso costruite intorno a guerrieri, capi e dominio maschile. Questa revisione ha avuto una forte influenza negli studi sul sacro femminile e nel pensiero femminista. Tuttavia, l'archeologia contemporanea invita generalmente alla cautela a reperti e immagini non consentono di dedurre automaticamente rapporti di potere, sistemi di discendenza o caratteri pacifici di intere società. Il contributo durevole del libro risiede dunque nell'aver reso queste domande inevitabili, più che nell'averle risolte definitivamente. Quarto, animali, piante e cicli naturali come forme della sacralità. Una caratteristica distintiva di Il linguaggio della dea è il rifiuto di separare rigidamente l'umano dal mondo naturale. Gimbutas legge molte figure preistoriche come composizioni in cui tratti femminili, uccelli, serpenti, bovini, semi, germogli e motivi acquatici convivono nella stessa immagine. Tale intreccio non è presentato come una curiosità artistica, bensì come l'indizio di una concezione della vita in cui riproduzione, crescita vegetale, morte e rinnovamento stagionale appartengono a un ordine comune. Gli uccelli e i serpenti, in particolare, sono frequentemente interpretati dall'autrice in relazione a passaggi, acque, trasformazioni e potenze ctonie. I semi e le piante rimandano alla germinazione e al ritorno della vita. Questa prospettiva consente di comprendere perché il libro abbia influenzato riflessioni ecologiche e spirituali contemporanee. La terra non appare come risorsa inerte, ma come realtà generativa inserita in ritmi che la comunità umana deve osservare. Sul piano analitico, il valore del capitolo tematico è nell'invitare a studiare i manufatti nel loro contesto materiale ed ecologico, non solo in base alla loro estetica. Al tempo stesso, le corrispondenze simboliche tra specie animali, figure e significati restano interpretazioni, non traduzioni certe. Il lettore può quindi ricavarne un modello utile per porre domande sul rapporto tra arte, ambiente e rituale, mantenendo distinta l'evidenza dal significato proposto. Infine, archeomitologia, una sintesi interdisciplinare ricca ma contestata. Gimbutas definì il proprio approccio archeomitologia, un lavoro che mette in dialogo dati archeologici, linguistica, storia delle religioni, folklore, arte e mitologia comparata. Il linguaggio della dea è l'espressione più visiva di questo metodo. Le tavole non fungono da semplice corredo illustrativo, ma da materiale argomentativo il lettore è invitato a confrontare motivi lontani nello spazio e nel tempo, riconoscendo persistenze e trasformazioni. Mappe, cronologie, didascalie e classificazioni rendono il volume una fonte di consultazione particolarmente utile, anche per chi non aderisce a tutte le conclusioni dell'autrice. L'interdisciplinarità permette infatti di formulare domande che un'analisi puramente tipologica non affronterebbe: quali memorie culturali possono attraversare millenni? Come cambiano i simboli quando mutano le società? Quali rapporti esistono tra oggetti, rituali e racconti mitici? Ma proprio qui si trova la principale obiezione rivolta al libro. Le analogie tra epoche e regioni possono essere suggestive senza dimostrare continuità dirette. Inoltre, miti e tradizioni più tarde non possono essere proiettati automaticamente su reperti privi di testi. L'opera è quindi più convincente come grande archivio ragionato e come proposta euristica che come sistema chiuso. La sua lezione metodologica più utile è duplice: ampliare le fonti interpretative e, insieme, dichiarare con rigore il grado di incertezza di ogni collegamento. In conclusione, il linguaggio della dea si rivolge soprattutto a lettori già interessati a archeologia preistorica, storia delle religioni, studi sul simbolismo, arte antica e genealogie del sacro femminile. Può essere stimolante anche per studenti e ricercatori in discipline umanistiche, purché lo si affronti come un'opera interpretativa da mettere a confronto con la discussione archeologica successiva, non come un manuale che chiuda il dibattito sull'Europa neolitica. Chi cerca una lettura narrativa o un'introduzione rapida rischia invece di trovarlo denso. La sua forza è nell'accumulo documentario, nelle immagini e nel paziente lavoro di ordinamento delle ricorrenze figurative. Il beneficio intellettuale principale consiste nell'imparare a guardare gli oggetti preistorici non solo come reperti estetici o tecnici, ma come possibili nodi di significato sociale, rituale e ambientale. Il libro sollecita inoltre una domanda ancora produttiva: in che modo le categorie moderne, religione, genere, natura, potere, condizionano ciò che crediamo di vedere nel passato rispetto ad altri testi sul culto della dea o sulla spiritualità antica. Si distingue per la scala del suo corpus iconografico e per l'ambizione di costruire un vocabolario dei segni fondato sui manufatti. Proprio questa combinazione di catalogo visuale, archeologia comparata e tesi ampia ne fa un classico influente e controverso. La lettura migliore è dunque, insieme partecipe e critica, valorizzare la qualità delle domande, verificare la solidità dei passaggi interpretativi e riconoscere quanto poco definitivo sia, per natura, il linguaggio di una civiltà senza scrittura. Se vuoi supportare Marija Gimbutas, puoi acquistare il libro tramite il link Amazon che ho fornito nella descrizione del podcast. Dopo aver letto il libro, fammi sapere cosa ne pensi e condividi i tuoi pensieri. Ci vediamo!